In questa pagina ci occupiamo di economia, finanza, etica e clima, che sono argomenti non necessariamente che sembrerebbe abbia senso mettere insieme, ma in realtà sì. E lo vogliamo fare con l'economista e docente di economia Sergio Rossi, che ringrazio per essere con noi quest'oggi. Buongiorno Rossi.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, io partirei da una notizia uscita qualche mese fa, di cui peraltro noi ci eravamo anche occupati qui a Rete 2, ovvero che la Business Roundtable, un'associazione mantello che riunisce gli amministratori delegati di alcune società veramente gigantesche nel mondo, e anche bancarie, anche finanziarie, tra cui JP Morgan e Bank of America, fissava delle linee guida per il futuro dei suoi associati, linee guida che dovrebbero dare anche una svolta etica alla finanza, offrire quindi ai propri clienti non solo i dividendi, non solo il profitto economico, ma anche investire in modo più equo nei rapporti con i fornitori, nei rapporti con i dipendenti, sostenere le comunità che generano valore per loro e creare insomma una ricchezza a lungo termine che non fosse solo di denaro. Internazionale mette in copertina questa settimana i padroni del clima e propone un testo di un giornalista del New Yorker, la cui tesi, un testo molto interessante, la cui tesi in realtà è molto semplice: i soldi grossi li hanno gli istituti finanziari, le grandi banche, i soldi sono quello che fa girare il mondo, almeno nel sistema in cui questo mondo è stato costruito. Se togliamo i soldi a chi crea il problema climatico, potremmo risolverlo molto più in fretta che aspettando che la politica faccia qualcosa. Qual è il suo punto di vista su questo?
Innanzitutto direi che è molto interessante quello che la copertina internazionale mette in evidenza, vale dire che i soldi vengono dal settore bancario, che li crea a partire dal nulla, concedendo dei prestiti alle imprese, alle famiglie, agli enti pubblici come gli stati nazionali. Il problema è che la finanza sostenibile non lo è affatto in termini climatici, è una dichiarazione di intenti, può essere anche qualcosa che veramente i banchieri oggi vogliono realizzare nel futuro, consapevoli dei rischi climatici, del fatto che il mondo non è più vivibile in questa maniera fra alcuni decenni. Il problema è che molti attori finanziari messi assieme hanno un interesse a difendere lo statu quo, a difendere le posizioni egemoniche che hanno per trarre dei profitti, e finora i profitti maggiori non sono nelle attività economiche favorevoli all'ambiente, ma le energie non rinnovabili, il petrolio in particolare. Fintanto che l'estrazione e la compravendita di petrolio o di titoli finanziari basati sul petrolio permetterà alle imprese non finanziarie, ma anche alle banche e alle assicurazioni, di trarre dei profitti enormi, il mondo continuerà a girare su questa linea, anche se alcuni attori finanziari, grandi o piccoli, cercheranno di andare in una direzione più sostenibile, ma solo nella misura in cui vedranno dei profitti ragguardevoli in quella direzione. Per ora questo non si vede, anche perché poi gli stati esitano a decarbonizzare la loro economia dicendosi: se siamo i primi a farlo perdiamo delle posizioni competitive, perdiamo dei profitti, delle attività economiche e dunque anche risorse fiscali, per questo chiediamo che siano altri paesi a farlo, in particolare certo. I grandi.
E certo. Cina, gli Stati Uniti. E proprio di grandi parlavamo all'inizio con questa dichiarazione della Business Roundtable, che riunisce alcune delle banche di investimento più importanti del mondo, che sono, lo sappiamo, americane. Però quando si parla di banche di investimento non si può non pensare anche alla situazione svizzera. Allora, di recente, da poco, è uscita a questo proposito una dichiarazione della Banca Nazionale. Ce la puoi riassumere?
Sì, la Banca Nazionale, dopo diversi tentativi da parte di alcuni enti della società civile, ha finalmente accettato di aderire a una rete di banche centrali, di regolatori della finanza, che cerca di decarbonizzare l'economia, di renderla più verde, più ecosostenibile. Però la Banca Nazionale, in questa ultima dichiarazione, come del resto in precedenza, ha annunciato che in fondo il suo portafoglio di titoli, che è diventato molto importante da quando il franco si è apprezzato e la BNS ha acquistato dei centinaia di miliardi di euro, ma anche di titoli espressi in moneta straniera, la BNS ha dichiarato che lei, per non influenzare l'andamento dei mercati borsistici, si limita a imitare degli indici di borsa, diversificando i propri investimenti così da non stravolgere i prezzi di mercato. E dunque, se gli investitori privati o istituzionali, ma non la Banca Centrale Svizzera, vanno nella direzione di un'economia più verde, la BNS sarà disposta a seguire questa tendenza perché non influenzerà il mercato borsistico. Viceversa, se la tendenza è quella di restare un'economia basata sulle energie non rinnovabili, la BNS non vuole andare in un'altra direzione perché altrimenti influenzerebbe le scelte degli operatori finanziari, influenzerebbe i prezzi degli attivi in borsa, e questo non vuole farlo, ma questa è una scusa. La Banca Nazionale si trincera dietro l'obiettivo di assicurare la stabilità dei prezzi al consumo, venendo meno anche a questo altro mandato che deve comunque rispettare, cioè quello di garantire la stabilità finanziaria della Svizzera. E garantendo la stabilità finanziaria dovrebbe anche preoccuparsi della stabilità ambientale, dunque integrare i rischi climatici nelle proprie scelte di portafoglio, come fanno molte banche centrali, fra cui anche la Banca Centrale Europea.
Sergio Rossi, è un elemento interessante questo, ovvero sui doveri che una banca pubblica di servizio rispetto a una banca privata dovrebbe avere, ma con riferimento alle banche private svizzere, ovvero i due principali giganti li conosciamo, sono UBS e Credit Suisse. Tra l'altro nei giorni scorsi è uscita questa notizia sullo stipendio degli ultimi 8 anni del CEO di UBS, Sergio Ermotti, che in 8 anni ha guadagnato quello che un ticinese medio guadagna in 1400 anni. Allora io mi sono fermato un attimo davanti a questa cosa che un po' mi ha stordito e ho cominciato a immaginare cosa significherebbe per il ticinese medio iniziare a lavorare nell'anno in cui Maometto si sposava o a Gidulfo convertiva a fatica i Longobardi al cattolicesimo. Doveva iniziare in quell'anno, nel 619 d.C., per arrivare nel 2019 a guadagnare quanto Ermotti in 8 anni. Il che già di per sé ci dice quanto è squilibrato e quanto è strano il sistema che non a caso ci sta portando a una catastrofe ambientale. Però è anche vero che noi 6 anni fa abbiamo votato noi per primi contro una maggiore equità negli stipendi, l'iniziativa 1.12 che prevedeva che nessuno può guadagnare in un mese più di quello che guadagna in un anno l'ultimo dei dipendenti della stessa azienda. Non l'abbiamo voluta questa cosa. La disuguaglianza forse ci piace, forse è in questa direzione che stiamo andando anche perché tutti noi lo vogliamo fare.
Sì, lei ha ben riassunto i termini di questo problema. Si pensa di vivere in un sistema economico capitalista meritocratico. Chi guadagna di più è perché produce di più, ha più merito, dunque va ricompensato in questo modo. Ma è impensabile che ciò sia il caso quando ci sono delle disproporzioni, come quella che lei ha riassunto molto bene, rispetto a CEO di UBS e di chi invece lavora in un altro settore con ben altre remunerazioni. Il problema non è dato dal fatto che si guadagna così tanto, ma dal fatto che questi guadagni non sono meritati in alcun modo. Non siamo in una meritocrazia, ma siamo in un sistema dove vigono dei rapporti di forza fra o delle connivenze, in questo caso fra il consiglio di amministrazione e la direzione generale di una grande banca come UBS o come ci sono anche imprese nel settore farmaceutico dove gli stipendi sono sproporzionati. Queste connivenze, questi rapporti di forza sono anche dati dal fatto che esiste una grande disoccupazione nascosta in parte nelle statistiche ufficiali e una disoccupazione involontaria. Il problema è legato alla distribuzione dei redditi sia prima sia dopo l'intervento dello Stato. Si dovrebbe ridurre l'imposta sul valore aggiunto, l'IVA, addirittura cancellarla perché è iniqua sul piano sociale, il ceto medio la sopporta maggiormente di ceto ambiente, e aumentare il carico fiscale diretto, aumentare l'imposta sui grandi patrimoni, soprattutto quelli che non producono alcunché perché girano in maniera autoreferenziale nei mercati finanziari, creando non ricchezza ma povertà, perché poi le imprese finanziarie come quelle non finanziarie cercano di comprimere la massa salariale per avere ancora maggiori profitti e versare ancora maggiori dividendi, però riducendo il potere d'acquisto del ceto medio, impoverendo la società, a lungo andare anche delle stesse imprese che cercano di vendere in questa società.
Sergio Rossi è stato molto chiaro, io la ringrazio per aver definito la sua posizione. Ci siamo chiesti se e quanto la finanza sia corresponsabile della direzione infausta nella quale l'intero mondo sta andando. Grazie, a risentirci a presto.
Grazie a lei, buonasera.